buona giornata a tutti. Ciao, chi vi parla è Claudio Simeoni della Federazione Pagana, e Francesco Scarnata della Federazione Pagana e dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti. Allora, il mio indirizzo è Piazzale Parmesano 8 Marghera, l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, casella postale 53 Marostica, Vicenza. Allora, oggi cominciamo ancora la nostra trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Francesco, cosa abbiamo da dire? Bene. Oltre che sabato c'è il dibattito, diciamo così, diamo il via al ciclo del crogiolo stregone, ma ne parlerò in maniera molto più vasta a trasmissione serale, cioè dalle 19 alle 20, parlerò sia del concetto di magia, cioè farò un raffronto fra ciò che intendiamo noi come magia e ciò che invece è il concetto generale, il concetto cattolico della magia. Mi servirò del dizionario di psicologia che ormai lo sto usando un po' abbondantemente anche per avere le verifiche di quello che noi stiamo facendo e dicendo, per cui stasera parlerò diffusamente sia del concetto di magia appunto, sia del crogiolo dello stregone. Comunque il dibattito è sabato alle 20.30 qui in sala radio, Radio Gamma 5, via Belzoni 9, e parleremo delle determinazioni, praticamente l'uomo che incomincia a fare stregoneria come si pone davanti al mondo.
Sì, esatto, appunto, allora appunto era il ciclo appunto ripreso, è in 20 conferenze da Terra Claudio, e appunto parte, la prima è stata quella di presentazione, questa è proprio la prima ufficiale per quanto ha a che fare con l'attinenza appunto del ciclo di stregoneria, e l'inizio appunto è qua a Cadone, perciò chi è interessato, chi vuole sentire, chi vuole dibattere, chi vuole avere informazioni, l'appuntamento è per sabato 29 marzo alle ore 20.30 via Belzoni 9, Cadone e Padova, presso Radio Gamma 5, appunto, di conseguenza c'è tutto il tempo per poter dibattere, per prendere contatti, scambiarci materiale, avere notizie, e appunto anche per chi è interessato a questa trasmissione ha le possibilità di suggerire interessamenti, tematiche, cose che hanno attinenza, e anche uno scambio di informazioni, di conoscenze, di dati. Perciò dopo ci sarà appunto una pizza, e chi vuole partecipare può appunto partecipare anche alla pizza successiva, e anche lì sarà sempre un momento sia conviviale, sia così cordiale, e sia anche logicamente di scambio di dati, di informazioni. Ricordo appunto che dopo ad aprile ci sarà due impegni, che questa volta manterremo le promesse, che la cena del musso il venerdì santo, e poi ci sarà la data da destinarsi entro aprile anche la seconda conferenza del ciclo dello stregone. Questi diciamo sono gli appuntamenti più concreti che sono vicini, insomma. Poi io domani sera sono qui all'assemblea degli speaker, perciò se c'è qualche ascoltatore che vuole appunto fare quattro chiacchiere, che vuole incontrarmi, che vuole suggerire qualcosa o chiedere qualcosa, che non ha il coraggio di chiamare in trasmissione, che non usa internet, che non è iscritto alle mailing list, sa che domani sera mi può trovare appunto qui in sala radio con l'assemblea degli speaker. Io sono qua sempre presente all'assemblea degli speaker negli ultimi periodi, perciò ben volentieri incontro sempre qualche ascoltatore che è interessato a chiedere qualcosa o che vuole dibattere di qualsiasi cosa, o anche soltanto per conoscersi personalmente. Poi io ricordo sempre che per chi vuole seguire in maniera quotidiana le nostre attività, a parte i problemi che i provider ogni tanto ci danno e ci combinano, i disastri che dobbiamo cercare di rimediare, io mi scuso appunto per i soliti parecchi ascoltatori che sono iscritti alla mailing list Paganesimo, che per errori di incapacità, non di Yahoo, ma di certi lazzaroni che vendono indirizzi, sono trovati, bloccati, hanno avuto problemi con i messaggi, e questa notte tutte le principali nostre mailing list sono state messe a posto, tutti quanti gli iscritti che per motivi non dipendenti dalla nostra volontà e neanche dalla volontà di Yahoo, perché Yahoo una cosa del genere non l'avrebbe mai fatta, che erano stati sospesi proprio per stupidaggine da parte di certe agenzie, perché certe agenzie sono veramente stupide, sono stati tutti quanti ripristinati e poi possono recuperare i messaggi. Per chi si è perso un po' di messaggi, ricordo sempre che tutti i messaggi delle nostre mailing list sono su internet, sono pubblici, e per chi è iscritto alle mailing list può accedere all'archivio messaggi e si può anche recuperare quello che ha perso. Non sono stati tanti giorni perché siamo intervenuti subito e di conseguenza abbiamo rattoppato immediatamente il problema. Punto a ripetere che Yahoo serve anche come luogo di dibattito, e soprattutto il momento in cui ci sono degli attacchi degli spazi proprio liberi, perché ricordiamo sempre che Yahoo è meritevole in quanto dà uno spazio in cui si può dibattere, scambiarsi informazioni, archiviare messaggi, dare qualsiasi cosa gratuitamente, E noi ringraziamo appunto Yahoo per questo servizio che fa, speriamo appunto che le leggi liberticide che sono in programmazione o le follie oscurantiste e inquisitorie che stanno viaggiando non blocchino questi servizi su internet, perché sarebbe veramente un peccato che uno strumento, ripetiamo che è uno strumento di comunicazione basilare come internet, abbia delle limitazioni. E io invito che tutti gli ascoltatori che vogliono anche essere sensibili a queste tematiche di impegnarsi affinché gli spazi liberi su internet e internet rimanga libera. Poi appunto ci sarà occasione di parlare di tutta un'altra serie di cose, di notizie varie, di informazioni varie, però appunto Claudio voleva partire con un discorso ben diverso all'inizio.
Sì, io sono un po' qui che sto guardando il verbale dell'assemblea di fondazione della Federazione Pagana. La cosa simpatica è quando sono arrivato in radio, Franco Carraro mi ha detto: ma cosa avete fatto? Una cesa? Una cesa? Che avete eletto il pontefice? Ma cosa fate? Allora, in effetti tutte le persone hanno l'abitudine di proiettare su ciò che fanno gli altri quello che loro pensano. In realtà in questo paese, e le persone non sono educate a seguire le leggi e le disposizioni di questo Stato, e sarebbe bene che le persone guardassero che leggi, perché avrebbero molti più diritti di quanto loro pensano di avere. A volte si va a elemosinare ciò che invece ci spetta di diritto, E ve lo leggerò questo. Allora, io stavo guardando un attimino il verbale del congresso della Federazione Pagana, no? E non trovo nel verbale l'indirizzo del Bosco Sacro che avevamo deciso di metterlo.
Sì, beh, c'era. Non c'è il numero civico, ma c'è la città.
Ah, c'è la città, ok. Sì.
Casomai deve essere a metà, sono tre pagine di verbale,
sì.
Purtroppo sono state scritte in estemporanea.
Guardare il Bosco Sacro, definizione, la prossima definisce il modo religioso di utilizzo del Bosco Sacro.
Comunque c'è il nome anche del guardiano del Bosco Sacro.
Del guardiano del Bosco Sacro, sì. Nella costruzione del Bosco Sacro di città, perfetto.
Sì, comunque al limite si può sempre fare un consiglio federale in cui il consiglio federale prende atto dei libri dell'assemblea dei soci della Federazione Pagana e riconferma e anzi rafforza quello che è stato deciso.
C'è la città, ma non c'è l'indirizzo preciso del Bosco Sacro. Beh, insomma, non è importantissimo questo.
Beh, siccome io sono il redattore del verbale, posso mettere in integrazione che
l'indirizzo perfetto. E niente, il problema è questo: quando noi diciamo che ci sono delle leggi in questo paese che tutelano le cose che le leggi riconoscono come soggetto, cioè come soggetto giuridico. Io posso anche dire di essere un pagano politeista e un apprendista stregone, e finché lo dico non mi succede assolutamente niente, cioè nel senso che posso chiaramente dirlo. Il problema è un altro, è quando io rivendico dei diritti che le leggi stabiliscono per chi pratica delle religioni, per chi pratica una religione. Uno di questi diritti, che l'abbiamo messo anche all'interno dello statuto, è il fatto di avere un luogo, che in questo caso è un bosco sacro, che non subisca danni, che non subisca danneggiamenti e che non subisca offese. Voi sapete che in questo paese esistono tante leggi. Io adesso mi attacco a questa qua del Bosco Sacro, sì, perché ci tengo particolarmente, ma lo potremmo estendere anche a tanti altri comportamenti civili. Ci sono delle leggi che consentono, facciamo un esempio, ai cacciatori di poter entrare nei fondi privati e andare a caccia di selvaggina nei fondi privati. Ora, queste leggi sono a tutela del diritto alla caccia dei cacciatori, soltanto che i cacciatori non possono entrare in un appartamento e mettersi a sparare. Perché? Perché esistono delle leggi a tutela dell'inquilino dell'appartamento, giustamente, che ne tutela i diritti. Bene, noi come pagani siamo molto legati alla natura, cioè la natura è un aspetto della nostra esistenza, cioè è un aspetto religioso della nostra esistenza, e noi intendiamo rappresentare questo aspetto religioso della nostra esistenza proprio con delle cose fattive, cioè delle cose fisiche, delle rappresentazioni reali, tangibili. Ora capite che se noi come pagani politeisti ci costruiamo una chiesa, un duomo, e nessuno può venire nel Duomo a sparare, E così vale in un tempio, vale in una cattedrale, cioè nessuno può mettersi a sparare in una cattedrale. Cioè, pensatevi un po', qualcuno che va alla piazza San Pietro a Roma, va dentro a San Pietro e si mette a sparare col fucile a quello che trova. Cioè, non è una cosa bella, anzi sicuramente lo arrestano e lo mettono in galera. Ebbene, noi invece come pagani politeisti, in questo caso abbiamo un luogo che si chiama un bosco che è sacro, e in quel bosco sacro sono necessari quei comportamenti che sono rispettosi rispetto al bosco, pertanto i cacciatori non ci possono entrare. È chiaro questo? Ma per fare questo è necessario che noi diventiamo una religione, in questo caso un'associazione con scopi religiosi, perché si chiama in questo modo dal punto di vista giuridico, non si chiama una religione, si chiama un'associazione con fini religiosi, che noi abbiamo un statuto, che l'abbiamo fondata e che abbiamo dichiarato questo luogo un luogo sacro, e che con questa documentazione noi la portiamo alle autorità, le quali devono garantirci che quel luogo sia rispettato. Francesco, vuoi aggiungere qualcosa su questo prima che passo a leggere le leggi?
Sì, sì, no, ma infatti io voglio aggiungere una cosa fondamentale. Quello che appunto del genio del luogo o del legame con le proprie radici, col proprio suolo, con la propria terra, con un proprio spazio, è una cosa fondamentale per ogni cultura, cioè nel senso che sradicare è sempre la cosa più facile che tutti quanti le culture monoteistiche fanno, cioè nel senso che devono sempre togliere le persone da un contesto culturale, sociale, storico, ambientale, religioso. Noi diciamo sempre che le persone devono sempre essere legate a qualcosa, ma non legate nel senso di prigionia, cioè nel senso che noi per la nostra storia, per la nostra specie, siamo sempre all'interno di comunità, cioè nel senso che già il fatto stesso che normalmente nelle nostre culture ci siano dei genitori che si prendono cura dei figli e che poi questi figli vengono sempre all'interno di un contesto di parentela, implica sempre che come visione culturale, come possibilità biologica, noi abbiamo quella della comunità, e la comunità crea un legame e crea anche un sostegno, ma crea anche un ambito di sviluppo. Ma le comunità hanno una manifestazione che è spaziale, cioè che va anche nello spazio, e di conseguenza c'è sempre anche una riconnessione fondamentale con certi territori. Questi territori sono sacri in se stessi, non è che sia l'uomo che li consacri, che li benedisca, che li dia l'autorità, è la capacità individuale o collettiva di ricreare questi legami. Un bosco, soprattutto al di là che sia un bosco naturale o artificiale, è sempre un qualcosa che viene ad aggregarsi, che ha un effetto che chiamiamo sinergetico rispetto alle singole piante. Cioè, un bosco non è la somma di un albero più un altro albero più un altro albero che danno tre alberi, dà qualcosa di diverso. Cioè, si crea un'anima del luogo, un genio del luogo, uno spirito del bosco, un genio. Come la definizione poi culturale è secondaria, cioè nel senso che noi non siamo mai stati fermati sul problema delle parole, che sarebbe anche da aggiungere sul tema dei pontefici, che qualcuno interpreta malissimo, per inciso. Però di conseguenza noi diciamo che esiste questo legame non è la percezione solo di un individuo, ma anche la percezione di una comunità, di un popolo. E per comunità intendo comunità che sono su base volontaria, cioè che nel senso che una struttura religiosa pagana è sempre un'aggregazione su base volontaria, cioè legata a cosa? Non certo a dei dogmi, non certo a delle fedi, non certo a dei profeti, ma è legata a singole persone, a singole individualità che riconoscono il simile in altre persone. Parlo il simile, non l'uguale, cioè perché il concetto di uguaglianza sul campo realizzativo, sul campo della relazione individuale, cioè io parlo del campo della relazione individuale dal punto di vista esistenziale, non parlo dal punto di vista della civile, società, giuridico, della cultura, cioè quello lo escludo. Ognuno riconosce qualcosa che gli è simile, che gli è affine, e di conseguenza ma questo che gli è affine è anche affine non soltanto con le persone, ma anche affine con gli ambienti. Sappiamo che tutto quanto il mondo possiede un'anima, che ogni cosa ha un'anima, ha una propria dimensione. Anche io ho qui un articoletto che poi dal punto di vista scientifico che parla della capacità delle cose che una volta aggregati diano inizio a qualcosa di diverso e di qualcosa di più forte, cioè che non fanno mai l'effetto della sommatoria ma l'effetto della sinergia. Benissimo, se più persone si riconoscono in un luogo e questo luogo crea dei legami, è giusto che venga tutelato. Non c'è una limitazione dei diritti degli altri, perché non è una volontà impositiva, cioè noi non pretendiamo che tutto il pianeta venga orientato come noi vogliamo, perché sappiamo che le esigenze dell'individuo, parlo delle esigenze economiche, sociali, ambientali, sono molteplici e di conseguenza soltanto all'interno di un sistema che si autobilancia, che si auto-organizza, che trova i propri spazi di comprensione e i propri spazi di aggregazione e di suddivisione può fare questo. Purtroppo noi abbiamo una visione della natura che è sempre una visione utilitaristica, cioè nel senso che pensiamo sempre a un campo o come un qualcosa da cui si deve prelevare qualcosa, si deve produrre, ma si deve produrre nel senso di depredare, invece noi siamo per il termine della coltivazione, cioè nel senso che coltivare implica che anche chi compie l'azione di coltivare abbia una capacità di interagire con il suolo, tanto per essere proprio concreti, e di conseguenza questo suolo crea un legame. C'era un termine brutto che è stato anche deformato, quello del sangue suolo, vabbè, non entriamo nei particolari, però non è nel senso etnico, è nel senso della sensibilità, cioè nel senso che il sangue rappresenta la passione delle persone, la terra rappresenta un serbatoio di energia notevolissima e tenendo conto che poi la terra, un discorso più ampio, non è la nostra madre, ma è una divinità con cui noi condividiamo una certa situazione, non è la nostra madre, cioè, perché certe teorie appunto sono abbastanza balzane in questo senso. Come sono divinità e hanno potere alle altre, noi non siamo i generati né creati della terra, ma siamo organismi, siamo esseri, siamo enti, definiamoci come vogliamo, che hanno avuto la capacità di entrare in legame con questo. Allora, se una specie come quella umana riesce a convivere con un pianeta, con una divinità come la Terra e con molte altre divinità, è giusto che chi sente in sé uno spirito divino di collegamento con altre forze che non sono soltanto forze intellettuali, perché ricordiamo che il paganesimo non è solo una proiezione cerebrale, non è solo una proiezione, diciamo, dello spirito, dell'intelletto, ma è una proiezione fisica nella realtà che c'è attorno. È giusto che questo venga coagulato, sintetizzato anche in un bosco sacro. E di conseguenza il bosco sacro rappresenta, in quanto è un qualcosa di naturale, che si sviluppa e che si regge anche in meglio, dal nostro punto di vista, anche con il rapporto dell'uomo, che diventi un luogo di culto. Cioè, noi non abbiamo bisogno di erigere un San Pietro o un nuovo Pantheon per praticare il culto. Certo, ogni cultura manifesta molte cose. Il Pantheon è bellissimo e lo ricorderemo come esempio, però oltre al Pantheon esistono anche i boschi che hanno questa possibilità. Per questo noi come pagani abbiamo scelto di non fare un qualcosa di concettualmente chiuso, cioè come ad esempio un tempio con le colonne, se anche può piacere. Sì. Però ricordiamo sempre che la cosa fondamentale non è costruire dei luoghi o degli oggetti o degli spazi soltanto per scopo folcloristico, cioè nel senso che si devono accettare le cose con cui c'è un legame, cioè nel senso che i pagani non sono degli architetti perché vogliono costruire delle città, ma costruiscono delle città perché riescono ad entrare in contatto con lo spirito della città e creano delle città che sono ben diverse dalle città che possono creare degli architetti monoteisti. E questo per dire che, essendo noi bisognosi di ritornare alle nostre radici, cosa c'è di più vicino, di più simile, di più facile di raccontare con un bosco? Tenete conto che a livello archetipico anche tutti noi abbiamo questa capacità di percezione. Certo, noi molte volte le persone che non hanno un sentimento pagano danno una valutazione diversa del rapporto con il bosco. E noi abbiamo scelto, anche perché la fortuna o il caso, che non esiste, si è offerta questa possibilità di scegliere un bosco sacro.
Il problema è questo, cioè per riuscire a far sì che un bosco sia sacro è necessario che ci sia un'associazione, che ci sia uno statuto, che ci sia un pontefice, noi lo chiamiamo pontefice o pontifex, costruttore di ponti, che è rappresentante dell'associazione. Avremmo potuto anche chiamarlo segretario generale o presidente o qualcos'altro, ma avremmo voluto dargli un significato, che sia anche un significato religioso. Ho voluto saltare quelli che è apprendista stregone, guardiano dell'anticristo, perché è una questione estremamente personale, cioè non è una questione generalizzabile all'interno di un sistema religioso. Pertanto abbiamo ripreso quelli che sono un vecchio termine. E l'importante è che questi documenti siano stati fatti. Attraverso questi documenti, attraverso la costituzione di questa associazione religiosa, di questa associazione a fine religioso, perché dopo è un'associazione in pratica, in sostanza, e vada a rivendicare la sacralità di questo luogo, perché il luogo non è sacro perché noi abbiamo deciso nella nostra mente, che sia sacro, ma andiamo a presentare dei documenti ufficiali alle autorità competenti, che nei quali dichiariamo che questo è un luogo sacro e lo riconosciamo in quanto tale. e pertanto le autorità sono tenute a preservare il luogo. Cioè non è un gioco, cioè un conto è che una singola persona dica di se stessa una cosa, e un altro conto è cominciare a iniziare un percorso dove le idee e le tensioni si trasferiscono nel sistema sociale. Allora è necessario seguire tutte le regole che il sistema sociale detta affinché questo avvenga. Per riuscire a far capire l'importanza della dichiarazione che abbiamo fatto di questo bosco sacro, il luogo sacro, io voglio leggervi le considerazioni di diritto che fa la Corte Costituzionale nella sentenza 327, che Francesco naturalmente mi ha fatto avere, che è preziosissima, questa sentenza numero 327, che è stata fatta in data 18 luglio 2002 e che trovate sui nostri siti naturalmente. Allora, 18 luglio 2002, quanto tempo fa? Meno di un anno fa, giusto?
Sì.
Bene, sentiamo cosa dice la Corte Costituzionale nelle considerazioni di diritto a proposito dell'articolo 405 del Codice Penale. Vi ricordo che la Corte Costituzionale abroga leggi che non sono in linea con la Costituzione. Cioè,
sì, che leggi devono essere compatibili con il dato costituzionale, si dice. Cioè
esatto.
Nel senso.
L'articolo 405 è un articolo del codice penale che dà una pena maggiore per chi viola, diciamo così, crea turbativa in un luogo sacro cattolico. Ebbene, questo articolo 405, che dà un aggravante per chi viola un luogo sacro cattolico, viene abrogato dalla Corte Costituzionale perché è illegale, ma nel far questo la Corte Costituzionale fa delle considerazioni di diritto che sono fondamentali. E allora sentiamo, in relazione al bosco sacro, proviamo a pensare, mentre leggo al bosco sacro, cosa avviene in queste considerazioni di diritto. Corte Costituzionale, sentenza numero 327 del 18 luglio 2002. La Corte di Cassazione solleva questione di legittimità costituzionale dell'articolo 405 del Codice Penale, turbamento di funzioni religiose del culto cattolico, che punisce con la reclusione fino a 2 anni chiunque impedisce o turba l'esercizio di funzioni, cerimonie o pratiche religiose del culto cattolico, le quali si compiano con l'assistenza di un ministro del culto medesimo o in un luogo destinato al culto o in un luogo pubblico o aperto al pubblico. Il giudice remittente dubita che la disposizione in esame, prevedendo per i fatti di turbamento di funzioni religiose del culto cattolico, ive considerati, un trattamento sanzionatorio più severo rispetto a quello stabilito dall'articolo 406 dello stesso codice, delitti contro i culti ammessi nello Stato, e per essere un culto ammesso nello Stato occorre avere uno statuto, occorre avere un organismo di riferimento, occorre fare tutte quelle carte, tutti quei passaggi che è necessario. Per i medesimi fatti commessi, un culto ammesso dello Stato violi gli articoli 3, primo comma, e 8, primo comma, della Costituzione, cioè l'uguaglianza di tutti i cittadini senza distinzione di religione e l'uguale libertà di tutte le confessioni religiose davanti alla legge. Ad avviso della Corte di Cassazione, la diversità di pena nella quale si incorre a seconda che il turbamento della funzione religiosa riguardi il culto cattolico, ovvero altri culti ammessi dallo Stato, si configurerebbe come una discriminazione costituzionalmente inammissibile, in quanto contrasterebbe con il principio supremo di laicità dello Stato, che richiede l'equidistanza e l'imparzialità dello Stato nei confronti di tutte le religioni. Dice la Corte Costituzionale, la questione è fondata. Nel sistema del codice penale sono oggetto della tutela del sentimento religioso sia la religione cattolica sia i culti ammessi nello Stato, da intendersi dopo l'entrata in vigore della Costituzione con la piena affermazione della libertà religiosa come culti diversi da quello cattolico. Identiche sono le condotte sanzionatorie penalmente descritte agli articoli 403, 403, 404 e 405 del codice penale, ma differente è il trattamento sanzionatorio. L'articolo 406 infatti stabilisce che la pena prevista per tali reati è diminuita se le medesime condotte vengono poste in essere contro i culti ammessi. Cioè in pratica nell'articolo 406 ci sarebbe stata una riduzione di pena se anziché spaccare la faccia a Wojtyla spaccaste la faccia a me. Tutto questo. Naturalmente la Corte Costituzionale non può accettare questa discriminazione. Oh, che vogliono, che faccia ridere, è una discriminazione. L'esigenza di una unificazione del trattamento sanzionatorio ai fini di una uguale protezione del sentimento religioso, che è imposta dai principi costituzionali evocati dal giudice remittente, è stata già affermata da questa Corte nella sentenza numero 329 del 1997, con essa è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale per violazione degli articoli 3 e 8 della Costituzione, dell'articolo 404, primo comma del Codice Penale, offese alla religione di Stato mediante vilipendio di cose, nella parte in cui prevede una pena maggiore di quella stabilita per le medesime condotte riferite a confessioni diverse dalla cattolica, articolo 406 dello stesso codice. In pratica la pena a cui siete sottoposti è sia se c'è vilipendio o offesa a una chiesa cattolica o ai culto, a un culto cattolico, sia se c'è offesa a un culto pagano o a una pratica pagana. C'è chiaro questo? Si tratta ora di applicare, dice sempre la Corte Costituzionale, i medesimi principi già enucleati in quella sentenza, a caso sottoposto all'esame di questa Corte, giacché anche le diverse previsioni concernenti il turbamento di funzioni religiose, se riferite al culto cattolico, devono essere assoggettate al più lieve trattamento sanzionatorio previsto dall'articolo 406, codice penale per i culti ammessi. Il principio fondamentale di laicità dello Stato, che implica equidistanza e imparzialità verso tutte le confessioni, non potrebbe tollerare che il comportamento di chi impedisce o turbi l'esercizio di funzioni, cerimonie o pratiche religiose di culti diversi da quello cattolico sia ritenuto meno grave di chi compie i medesimi fatti ai danni del culto cattolico. Non vado più avanti perché era questo che ci interessava, dopo arrivano cose di giurisprudenza, in pratica l'articolo 405 viene abolito. Cosa dice in pratica la Corte Costituzionale? Che non c'è nessuna differenza fra San Pietro e il nostro Bosco Sacro. Cioè, è chiaro questo? Dal punto di vista monetario, dal punto di vista economico, dal punto di vista... C'è differenza indubbiamente, dal punto di vista religioso non c'è nessuna differenza. Per cui quando noi depositiamo le carte, gli incartamenti, dichiarando quel bosco un bosco sacro, quel bosco ha il diritto alla tutela delle istituzioni, cioè le istituzioni hanno il dovere di tutelarlo. E questo lo possiamo fare soltanto perché siamo diventati un'associazione religiosa. Se non fossimo diventati un'associazione religiosa, non avremmo fatto, saremmo andati in piazza a protestare, capirai. Cioè, non so se riesco a farvi capire la sottile differenza. Avere gli incartamenti a posto, avere le dichiarazioni a posto, significa poter rivendicare dei diritti. Se non ci sono gli incartamenti a posto, e questo lo spiega meglio Francesco, una dichiarazione di redditi fatta bene può anche richiedere un risarcimento del pagato in più. Una dichiarazione di redditi fatta male, arrivano le multe e salate anche. Vero Francesco?
Sì.
Pertanto, noi non possiamo non essere assoggettati alle leggi di questo paese. Cioè, non siamo qui a giocare o veniamo qui in radio tanto per farci belli, figli e bravi, cioè, non ce ne frega niente, insomma. Cioè, noi vogliamo davvero che la nostra struttura ideale, il nostro pensiero si trasferisca nel sistema sociale attraverso le leggi, attraverso le regole che il sistema sociale impone. Cioè, non stiamo giocando.
Sì, no, ma infatti voglio anche aggiungere una cosa che è molto importante. purtroppo chi pensa all'aspetto religioso, l'abbiamo detto e lo ripeteremo, e che saremo costretti a ripeterlo non so quante migliaia di volte, ha sempre di fronte lo sviluppo giuridico che ha fatto il monoteismo. Cioè il monoteismo ha sempre utilizzato le strutture giuridiche preesistenti alla sua comparsa con scopo mafioso, cioè nel senso di trarne vantaggio per crearne danni. Facciamo un piccolo esempio. Quando l'imperatore Giuliano prese il trono, diventò imperatore, stabilì che il servizio postale dell'impero poteva essere utilizzato soltanto per i fini dell'impero. Di conseguenza i vescovi che viaggiavano gratis dovevano pagarsi il viaggio. I cristiani hanno protestato e hanno detto che questa era una persecuzione. E di conseguenza sai quanti vescovi si sono fatti i calli perché dovevano camminare o gli sono bruciate le dita perché dovevano pagarsi il viaggio. Di conseguenza era giusto, cioè nel senso che era ritenuto normale che una cosa che serviva all'impero, che dava un beneficio ai cittadini, venisse utilizzata soltanto per i fini di quell'impero e non per fini che fossero diversi da questo. Logicamente con l'avvento del monoteismo abbiamo avuto uno sconvolgimento delle cose, dei termini e anche dei principi giuridici. Non io, l'ho ricordato nella prima trasmissione, studiosi contemporanei dicono che se noi siamo usciti da una situazione di integralismo, come si manifesta ad esempio ancora attualmente in alcuni stati che sono islamici, è perché noi abbiamo ereditato, non utilizzato, perché ci siamo trovati ad avere come base, come passato, il principio normativo, il diritto romano, che garantiva il diritto ai cittadini. Il fatto che nella nostra cultura, sia pure nascosta, sia pure marginale, rimanesse traccia, rimanesse cultura, rimanesse riferimento a un qualcosa che avesse a che fare con il diritto dei cittadini, ha permesso, dopo migliaia di anni di persecuzioni, di massacri enormi, di lotte incredibili, che questi diritti piano piano venissero riaffermati. Cambiamo il discorso, affrontiamo il discorso del pontefice. Tutti quanti intendono il pontefice perché qualcuno ha sollevato anche Franco, ma come pontefice? Bene, pontefice, noi abbiamo sempre un riferimento che è un riferimento legato al concreto e al materiale. Allora, noi andiamo sempre all'origine delle parole. L'abbiamo scelto sia in maniera provocatoria, ma anche perché il termine pontefice appartiene alla religione romana. E ha una dimensione che è ben particolare, quella della religione romana, che è sempre derivato da una funzionalità. Cioè nel senso che il pontefice non è un qualcuno che ha dei diritti ingiustificati, ma è qualcuno che ha delle capacità insite e in base a queste capacità crea dei ponti e questi ponti possono essere percorsi da tutti. Vuol dire che il pontefice non è perché essendo a quel posto ha un diritto, non è che l'ha messo un Dio, ma si è soltanto, voi Claudio vai avanti che sentiamo.
Sì, no, il problema è che essere eletto pontefice nella federazione pagana sa un attimino di fregatura, nel senso che non è il pontefice che ha dei diritti rispetto agli iscritti della federazione pagana, ma il pontefice non è altro che il rappresentante della federazione pagana. Gli iscritti per statuto non sono obbligati a obbedire a nessuno, cioè sono obbligati soltanto a seguire le proprie inclinazioni, a seguire le proprie tensioni, le proprie dimensioni. In realtà quello che noi abbiamo fatto nella costituzione della federazione pagana è stata anche una vera e propria rivoluzione di quello che sono i rapporti interni di una associazione, cioè nessuno aveva mai fatto quella che è, diciamo così, potremmo dire in linea generale l'organizzazione del lupo, cioè nessuno aveva mai fatto un'associazione in cui i doveri sono proprio quelli delle gerarchie e non quelli degli iscritti alla federazione pagana, cioè i doveri è il pontefice che deve portare a termine la sua missione, cioè ha una missione precisa il pontefice ha la missione di portare il paganesimo ad essere un elemento sociale fondamentale all'interno della società, ma il pontefice questa operazione deve farla lui da solo e le alleanze, il supporto che lui ha dagli iscritti della federazione pagana è solo perché agli iscritti gli piace questa cosa, però il pontefice è tutto sulle spalle, cioè l'operazione è tutta quanta sua e ne paga anche le conseguenze, cioè nel senso che è lui è il responsabile, è lui che affronta le condizioni, è lui che si prende in culo se le cose, se non riesce a far funzionare correttamente le cose ed è quello che ha dei doveri, cioè è il pontefice che ha dei doveri, non gli iscritti alla federazione pagana. Gli iscritti alla federazione pagana possono soltanto riconoscersi all'interno di quello statuto, all'interno dei principi religiosi che andiamo parlando, che possono essere principi religiosi, però col termine religioso comprende principi sociali, comprende principi etici, comprende un modo di guardare la vita, un modo di affrontare la vita, un modo di porsi davanti alla vita che è antagonista a quello cristiano, per cui non è semplicemente il fatto di gli dèi o non gli dèi, o quale degli dèi vogliamo perché ci piace di più questo che non quello. Il fatto è una vera e propria rivoluzione di atteggiamento davanti alla vita di tutti i giorni, davanti alla vita sociale, davanti alle problematiche che incontriamo. Non è, il paganesimo non è una religione che può andare a braccetto con il monoteismo, è proprio l'antagonismo a quello che è il monoteismo, a quello che è il buddismo, cioè non ha niente a che vedere, tant'è che sicuramente chi parlava della religione come oppio di popoli non aveva assolutamente in mente il paganesimo, assolutamente, ma nel modo più assoluto e categorico, tant'è che guarda caso nello stesso periodo c'è un tale Nietzsche che lui proprio la religione monoteista come oppio di popoli proprio c'era proprio suorinata all'infinito e sapeva benissimo che esiste una relazione fra l'uomo e il mondo che non è oppio ma che è libertà, perché l'uomo nasce all'interno del mondo. Nietzsche lo sapeva benissimo, ma lo sapevano anche altri. Infatti, se voi vi leggete tutti quelli che hanno parlato contro la religione, parlano contro il monoteismo. Cioè, il monoteismo ha tentato di mettersi nella testa della gente facendosi passare la religione per antonomasia. Il cristianesimo è la religione. No, il cristianesimo è una porcata. Ma soltanto che per dire che il cristianesimo è una porcata, deve essere delle persone che costruiscono un religio, sono un legamento fra loro e il mondo.
Ecco, sì, ma ecco, io voglio inserirmi in questo. Io mi sono un attimino interrotto perché un ascoltatore ha chiamato e mi ha dato un suggerimento. Una cosa fondamentale che il monoteismo ha sempre insegnato è sempre quella di essere incapaci di essere qualcuno che l'altro che fa le cose, o se vuole che sono gli altri che decidono se le cose hanno valore o hanno significato, cioè nel senso che è il pontefice che essendo rappresentante di Dio può fare questo. Noi abbiamo detto che come pagani il bosco sacro è il bosco sacro non tanto perché qualcuno lo ha stabilito, ma perché esiste una sensibilità sia nostra sia del bosco che si riconnette. L'ascoltatore che aveva un problema concreto immediato ha detto ma io potrei fare la stessa cosa. Certo, lui può fare la stessa cosa, l'importante è che comprenda che le cose non sono mai date in dono e di conseguenza se vuole ottenere qualcosa, se il legame col territorio in cui vive è forte, lo sente, lo percepisce, ce l'ha ed è dimostrato, deve anche avere il coraggio di avere questo radicamento, cioè nel senso che non deve essere un rassegnato, perché ricordiamo sempre che è sempre il monoteismo che abitua le persone a essere rassegnate, che dice saranno dei falliti, non potrei fare niente. Di conseguenza, se anche lui si vuole organizzare dal punto di vista religioso per dire che lo spazio in cui lui vive
è,
gli
sacro.
È sacro, lo può benissimo fare. La cosa non è, noi abbiamo già detto anche quando abbiamo annunciato la cosa, che se qualcuno ha intenzione, però che sia intenzione appunto seria, profonda, che non sia gioco,
sia religiosa, che non sia una caccata,
di riconnettere certi spazi, certi luoghi, e si prende la volontà di farlo e si impegna a farlo, cioè nel senso che non possiamo noi farlo, ma ci dice io ho una sensibilità verso un certo luogo, verso un certo posto, verso una certa storia, verso un certo ambiente e ho bisogno della copertura legale, però logicamente noi dobbiamo essere anche sicuri non tanto della fedeltà ma tanto sicuri del sentimento che questa persona lo anima. Non esiste problema di dare la copertura in questo senso.
C'è una cosa fondamentale che distingue un pagano da un monoteista, un pagano politeista da un monoteista, ed è il modo con cui questa persona, il pagano politeista, si lega al mondo. Esistono delle persone che sono dei grandi pagani, ma loro non lo sanno. Perché? Perché ogni domenica quello deve andare in montagna su quei posti e andarsi a vedere quelle cose, perché quelle cose lui sa che sono viventi, che lo chiamano e che lo chiamano a una relazione, ma lui non chiama questo paganesimo, lui lo chiama come sentimento, come emozione che lo travolge e che lo pervade. È chiaro che noi lo riconosciamo come paganesimo perché riconosciamo i legamenti fra l'uomo e il mondo, magari lui non lo chiama paganesimo, pertanto esistono sicuramente veramente tantissimi individui che amano certi luoghi in maniera spropositata, no? E che hanno dei legami con certi posti, con certe cose, che è un travolgimento delle emozioni e che non è altro che la relazione fra il soggetto e gli dèi del mondo, cioè gli dèi del mondo che lo chiamano affinché lui comincia a percorrere, comincia a viverli, cominci a manifestarli. Pertanto sicuramente esistono molte persone che hanno questi legami e che non sono assolutamente monoteisti, cioè sono completamente fuori dal monoteismo. E sicuramente queste persone potrebbero effettivamente riconoscere nei nostri discorsi qualcosa che può servire a loro, e noi possiamo finalmente far comprendere cos'è essere pagani nelle relazioni col mondo, nelle relazioni col territorio. Pertanto noi sappiamo che i nostri discorsi sono fatti a livello culturale, ma travolgono le emozioni delle persone, e nelle emozioni delle persone travolte noi riconosciamo i nostri discorsi. Cioè, Fiori, posso parlare con le emozioni per radio, vi posso parlare solo con le parole. Chiariamoci questo, capisci?
Sì, infatti, appunto, quello che torniamo a ripetere è che logicamente non siamo noi come Federazione Pagana che diamo un riconoscimento al luogo, ma è le persone che vivono su quel luogo che gli danno quel riconoscimento. Se le persone hanno una percezione loro, e questo qui si sente, si percepisce, torno a ripeterlo, tutti quanti hanno il diritto, e l'abbiamo anche scritto nel verbale, di rivendicare qualsiasi luogo che abbia attinenza con la dimensione religiosa, ma ricordiamo che per il paganesimo tutto il mondo ha un'attinenza religiosa. Certo, se poi le persone non vedono questo, non percepiscono questo, non saremo noi a fare delle crociate per imporlo.
Non
ricadiamo in questa logica, cioè diciamo che noi agiamo per noi stessi e non diamo a portare profezie, verità, rivelazione agli altri. Noi diciamo, noi agiamo per il nostro desiderio, per la nostra volontà, e noi rivendichiamo il nostro diritto.
E facendo le cose manifestiamo noi stessi.
Se poi uno è masochista e vuole fare il monoteista, vuole fare il sottomesso, benissimo, perché non ci rompa le scatole, non ci pesti i piedi e se ne stia nel suo recinto, dentro col suo gregge, il problema non sussiste. Il problema è quando vorrebbe imporre che anche gli altri diventassero membri del gregge.
Vorrei dire un'altra cosa a radioascoltatori che magari in questo momento stanno ascoltando. Guardate che non è una questione di coraggio rispetto al mondo esterno, è una questione di coraggio rispetto a noi stessi. Cioè, se qualcuno ha memoria, quando io e Francesco abbiamo cominciato dai microfoni di questa radio, era il 1996, abbiamo cominciato a chiamare il Dio dei cristiani con il suo vero nome. Abbiamo cominciato a chiamare il Gesù dei cristiani attraverso le sue azioni. Abbiamo cominciato a chiamarlo per ciò che aveva fatto e per le sue responsabilità. Assassino. Abbiamo cominciato a dire che il Gesù di Nazareth era un pederasta, che è uno che ordinava di sgozzare le persone. Ma ricordatevi quante telefonate abbiamo subito, quante volte ci hanno detto ma vi denuncio, vi faccio. E guardate che chiamare le cose con il loro vero nome in questo paese non è un reato. Cioè, è solo il monoteismo che fa terrorismo rispetto alle singole persone, ma riconoscere le cose e chiamarle, descriverle in questo paese non è un reato.
Ma vogliamo dare una dimostrazione di che quello che noi dicevamo non lo dicevamo soltanto noi. Allora, io ho fra le mani una rivista un po' particolare, si chiama la rivista Dolciniana, che se qualcuno sa chi è Fra Dolcino, è stato uno dei tanti eretici che la Chiesa Cattolica ha avuto, che stessimo ha avuto. In questa rivista Dolciniana, che logicamente non vedo tanto bene il monoteismo perché ha portato alla cancellazione di interi popoli, è una rivista fatta da una casa editrice abbastanza importante come Deriva Prodi, c'è una recensione fatta da un certo Pierino Marazzani, e va a recensire un libro di Luigi Lombardi Vallauri che si chiama Nera Luce. E il Vallauri non è uno sconosciuto, perché l'autore è docente di filosofia di diritto all'Università di Firenze, filosofia dell'Università di Firenze, ha insegnato la stessa materia all'Università Cattolica di Milano, da cui fu estromesso nel 1998, cioè è il docente anniversario. E allora, parlando delle varie nefandezze, dice il recensore, e apro le virgolette, tali nefandezze trovano la loro radice storico-teologica nei massacri perpetrati dagli ebrei e ampiamente riportati con crudezza di particolari nella Bibbia. Prosegue sempre il censore: è opinione corrente che Gesù Cristo si sia dissociato da tali genocidi, impostando la sua dottrina sull'amore, ma se si studia in particolare il Vangelo di Matteo, si nota un'oggettiva estrema severità in materia di sesso, la cui pena è l'inferno eterno. È proprio contro questa pena, ingiusta dal punto di vista etico-filosofico, che l'autore si scaglia con forza difendendo una scandalosa, anticostituzionale, sproporzionata, eccetera. La responsabilità di questo terribile annuncio è sia della Chiesa, in particolare di Sant'Agostino, ma anche di Cristo stesso, come si documenta nel testo. Chiuse virgolette. Cioè, questa è una rivista fatta da chi studia e fa dolcino. E dice che la responsabilità dei genocidi e dei massacri non è la follia del singolo sacerdote o la follia della Chiesa, ma è perché Gesù Cristo l'ha autorizzata.
Certo, autorizzata, ordinata.
Chiesta, imposta, voluta, sì. Proclamata. Cioè, questo è un docente, l'autore è Lombardi Vallauri, docente di filosofia del diritto all'Università di Firenze e che ha insegnato all'Università Cattolica di Milano, da cui l'hanno cacciato via. Questo è un libro che non abbiamo recensito noi, che non abbiamo pubblicato noi, che ha recensito, si chiama Rivista Dolciniana, che penso sono di gente che studia l'eresia all'interno del cristianesimo, e dice che alla fine chi è la base di questo non è la follia della Chiesa, ma che è Cristo stesso. Cioè, questo è un professore universitario.
Per cui no, non vi abbiamo raccontato cazzate, come non vi abbiamo mai raccontato?
Facciamo un piccolo premessa. Questa è una rivista che adesso è diffusa, è diffusa da pochi anni nelle librerie, perché sono sempre stati un gruppo molto limitato in provincia di Biella, che si sono occupati di questi argomenti. E rendete conto che di fronte a questa rivista, che ha avuto una fortuna locale, un editore serio, nazionale, Derivia Prodi è un editore che non è Mondadori, però è un editore di qualità, non ha avuto nessun problema di pubblicare questa rivista, di diffonderla liberamente e soprattutto di pubblicare una simile recensione. E l'autore dice normalmente, ma neanche l'autore della recensione neanche si scandalizza, cioè dà per scontato chi è capace di leggere, dice perché se vi andate a leggere la Bibbia è Cristo stesso che ordina questo. E argomenti del genere ne abbiamo ancora, ne potremo aggiungere, ma rendetevi conto che quando noi dicevamo questo su Radio Gamma 5 dice, siete solo voi che dite questo.
Sì, è vero. Cioè, sarete denunciati, andrete in galera, succederà questo, succederà quest'altro. Invece erano
il Vallauri soltanto... è un professore universitario che ha studiato all'università, che si insegna filosofia del diritto, non è certamente uno ascoltatore della nostra trasmissione, eppure non ha avuto problemi nel scrivere questo.
Ricordatevi che quando c'è la consapevolezza, quella che nasce da noi stessi, delle nostre azioni e di ciò che noi siamo, non c'è nessuno che ci ferma, anzi al contrario. Tanto più noi siamo duri e siamo lineari rispetto alle nostre intenzioni, rispetto alle nostre passioni e rispetto ai nostri desideri, e vedrete che anche chi minaccia cede e molla tutto. Perché? Perché non ha nessun appiglio se non la minaccia in se stessa. Pertanto, quando uno è deciso ad andare avanti, oltretutto la legge lo protegge anche, ricordatevelo questo, eh? Cioè la legge protegge il sentimento religioso e il fare religioso delle persone, perché fino a ieri noi eravamo un gruppo, possiamo dirci che eravamo un gruppo, eravamo un insieme di persone, però eravamo un gruppo che si definiva pagani politeisti, ma eravamo informali, per cui chiunque poteva dire, e hanno fatto, e pagheranno anche per questo, perché le denunce le abbiamo anche fatte, fra parentesi oltretutto, potevano dire quello che volevano, sputtanarci come volevano, dire tutte le infamità che hanno voluto. Ebbene, adesso che siamo diventati un'associazione legale con fini religiosi, adesso naturalmente magari ci prenderanno per il culo dicendoci, che vedete, diventano una chiesa, diventano un'associazione legale, chissà cosa vogliono fare, perché hanno paura, tutto là, semplicemente per questo, perché c'è una documentazione che ci permette di ricorrere all'autorità per una serie di cose. Già prima c'era effettivamente, perché con una sentenza della Cassazione anche il gruppo informale è comunque un sentimento religioso, cioè è comunque una religione, perché una religione si chiama ammessa quando non è vietata, sia chiaro questo. Non è che sia ammessa perché lo Stato ha fatto il concordato o lo Stato l'ha riconosciuta. Lo Stato non può mica dar patenti religiose alle persone. Una religione è ammessa quando pratica quando esiste e basta. Se quella religione dovesse fare dei reati verrebbe perseguitata per dei reati, ma è ammessa semplicemente per il fatto di esistere e basta, non deve fare altro.
Ecco, diamo un'altra dimostrazione di come le nostre tesi non siano così singolari ma siano così prese. Io sabato scorso ho avuto l'occasione di partecipare a una conferenza a Bassano in cui c'era Massimo Fini che presentava il suo libro. Presentava il libro Il vizio oscuro dell'Occidente. Ecco, Massimo Fini di questo libro, quanto ho visto le ultime statistiche, ne ha venduti 70.000 copie. E io sono intervenuto e anche chiedendogli espressamente sul discorso religioso. Lui, in più di qualche risposta, ha detto che il problema dell'Occidente, quel suo integralismo, non musulmano ma cattolico cristiano, deriva dall'insegnamento del monoteismo. Nel suo libro, io non ho avuto tempo di leggerlo, però chi l'ha letto ha detto che appunto in conferenza è stato un attimino più cattivo verso il monoteismo, non penso per la mia presenza, ma penso perché potesse parlare tranquillamente. Però in questo suo libro, appunto, che io consiglio di leggere, tanto costa soltanto 6 euro, Il vizio oscuro dell'Occidente, lui dice: la tale totalitaria dell'Occidente, questo vizio oscuro inconfessato che segna quasi tutta la sua storia, parte da lontano ed è anch'essa paradossale, perché fu proprio il pensiero greco che è all'origine della nostra civiltà il primo a riconoscere il diritto di esistenza e dignità dell'altro da sé. Parte dall'evangelizzazione, cioè dall'urgenza non solo di annunciare la buona novella fra virgolette, al prossimo, ma di convertirlo ad essa. Cioè, nel senso che anche lui dice: la nostra cultura occidentale, la cultura greca, riconosceva dignità e possibilità all'altro di essere, il diritto di essere diverso da se stessi e dagli altri. Il problema dell'imposizione totalitaria parte con l'annuncio della buona novella, e sappiamo che buona novella si intende la predicazione di Gesù Cristo e l'insegnamento monoteistico. E lui chiaramente dice chiaramente che il monoteismo è la base di questo. Questo è un giornalista, è uno scrittore, ha scritto questo libro e ha venduto 70.000 copie, cioè nel senso, e lui lo scrive da giornalista in maniera così, però chi dice chiaramente dice: il problema della violenza, dell'imposizione, della riduzione all'unico, del pensiero unico, parte dall'evangelizzazione. Evangelizzazione appartiene soltanto a chi si richiama al Dio unico. Perciò un autore non ha più il problema di scrivere un libro e di metterlo in questo senso. Pensate quante cose sono passate da quando questa trasmissione è cominciata.
Sì, e questa trasmissione andava avanti quando qualcuno fece fesso al Ministero degli Interni con i suoi rapporti sulle sette, cioè quella boiata pazzesca che venne fuori nel 1997, quell'allarme che fu, penso, l'ultimo tentativo di destabilizzazione istituzionale da questo punto di vista, che naturalmente abortì immediatamente. Cioè, ci vuole un paio d'anni, però abortì, insomma. E noi comunque abbiamo continuato, grazie sempre a Franco Cararo, se grazie al Presidente, abbiamo continuato a manifestare quello che è questo pensiero, che in realtà sta aprendo spazi diversi all'interno del sistema sociale. A proposito, Francesco, anche sto mese facciamo dalle 5 alle 6 mila pagine aperte in internet, così.
Sì, ma infatti,
cioè, ormai è diventata una prassi, neanche più che te lo dica. Cioè, è veramente incredibile la quantità di arrivi che ci sono, cioè di non solo curiosità ma anche interessamento di quello che abbiamo messo, insomma.
Sì, e di conseguenza questo è un segno importante, ma d'altronde il monoteismo sta crollando anche per una follia interna. Noi abbiamo parlato del discorso di Adel Smith ed è benissimo che qualche cattolico ha cercato di fargli problemi a Verona, e in fatalità è uscito un libro di Adel Smith che si chiama Nuovo, che consiglio di leggerlo. È un libro pesante perché sono quante citazioni teologiche, riferimenti biblici, e chi l'ha letto, chi me l'ha segnato, chi me l'ha portato ha detto che sono molte tematiche che gli ascoltatori conoscono benissimo. Alcune tematiche sono state sviscerate anche dal nostro ascoltatore Paolo nelle sue telefonate, però questa dà la dimostrazione che anche gli editori cominciano a pubblicare. Questo libro di Adel Smith si chiama 500 errori della Bibbia e il sottotitolo è Itinerari fra errori, orrori e contraddizioni della Bibbia. Chi logicamente si andrà a leggere questo testo, che è di oltre 330 pagine, pieno di riferimenti, di documentazione, di testi, avrà anche un'ulteriore idea di come uno studioso che si pone di fronte alla Bibbia trova che ci esista veramente qualcosa di orrorifico di terrorifica nella Bibbia. E questa è un'ulteriore dimostrazione di questo. Io penso che quando si tenterà, e non si arriverà neanche a processare Alden Smith perché avrebbe
ucciso...
Non arrivano. Solo la presentazione di questo libro che è appena uscito, appunto, che sono i 500 errori della Bibbia. Chi vuole perdersi il tempo nelle citazioni bibliche e nelle documentazioni troverà conferma di cose che comunque gli ascoltatori sanno già. Ma questa è l'ulteriore dimostrazione che in tanti quanti gli ambiti si sta ormai affermando che soltanto tramite la liberalizzazione del mondo dal monoteismo c'è la possibilità di vivere in maniera diversa. E questa è una cosa fondamentale. Soprattutto, appunto, quello che è importante è quello di agire e di lasciare testimonianza di quello che avviene. Io volevo inserirmi sul discorso che ha fatto Claudio del lasciare dei documenti, del perché di un documento. Noi abbiamo una percezione della storia che è stata deformata e che è fatta per luoghi comuni. L'importante è quello di concretizzare in documenti scritti, in qualcosa che rimanga a traccia, la cosa, perché questo può sconvolgere le cose. E voglio citare un piccolo episodio. Se tu hai...
Fai tranquillo.
È stata decifrata un'antica tavoletta trovata a Londra. Non so se hai visto l'articolo.
No, non ho fatto la segna stampa perché è un affossamento con la guerra in questo periodo. Ma è allucinante.
Vabbè. Allora, è un articolo preso da domenica 23 marzo della Repubblica che parla della schiavitù. Ed è stato scoperto un contratto dopo 2000 anni ed è stato tradotto e ricostruito e tradotto. È un testo trovato appunto a Londra. E dice l'articolista, nel leggere le poche righe incise in una tavoletta di legno scoperta nel sottosuolo della City di londinese, la confusione è grande, crollano tutte le nostre convinzioni sulla schiavitù, legate per lo più a immagini di lavoro duro nelle piantagioni americane dell'Ottocento, come anche nelle grandi proprietà agricole o nelle miniere dell'antichità. Nulla di tutto questo ricorda il contratto di compravendita appena decifrato da Roger Tomlin del Wolfson's College of Oxford e ora pubblicato nel numero 34 della rivista scientifica britannica, il solo contratto di compravendita di schiavi trovato in Gran Bretagna. Cioè, praticamente, rendetevi conto che hanno raccontato storie, hanno raccontato menzogne e dicono che soltanto il ritrovamento di questo documento demolisce tutta la menzogna. E che vuol dire? Che il monoteismo ha introdotto la schiavitù. D'altronde l'uomo per il monoteismo è sempre schiavo di Dio e di conseguenza questa schiavitù si ripercuote da tutto. Non è vero che il cristianesimo abbia liberato gli schiavi, anzi li ha resi più schiavi. Ha sconvolto completamente qualsiasi struttura sociale e, per fortuna, ogni tanto questi documenti escono, ma questi documenti, un piccolo documento, un piccolo contratto, demolisce tutto quanto quello che è stato scritto. E dice addirittura il titolo dell'articolo, Londra, decifrata un'antica tavoletta, così si ridisegna la struttura della società ai tempi dell'impero romano. Cioè, si ridisegna la struttura della società ai tempi dell'impero romano. Pensate quante menzogne, quante falsificazioni, pensate quanti finti martiri vi hanno raccontato per dire che era un luogo di terrore e di persecuzione. In realtà, dicono anche gli stessi archeologhi, c'era una cosa, una condizione ben diversa e ben particolare. E addirittura una delle ricercatrici dice gli schiavi domestici vivevano decisamente meglio di quelli delle campagne o di quelli istruiti in genere, prigionieri di prigioni di guerra. Svolgevano compiti anche delicati e godevano di notevole considerazione. Questa è un'affermazione fatta da un'archeologa. Dimostra chiaramente come il passato, prima dell'avvento del monoteismo, sia stato falsificato e si sia costruito tutto quanto sulla menzogna, tutto quanto sulla falsificazione. E io spero che con l'andare delle scoperte archeologiche la documentazione della differenza abissale che c'era tra la società antica e la società monoteistica venga sempre più fuori. Già in questo senso questo è un documento eccezionale perché ci rimprova, ci ricorda come il monoteismo abbia falsificato tutta la storia. Ecco, questo è una scoperta importante. Logicamente nel marea di articoli sulla guerra è perso, sì, però ha la sua importanza perché dal punto di vista storico questo qui significa che soltanto non dobbiamo credere alle persecuzioni che i cristiani dicono di aver avuto. veri perseguitati sono stati chi non erano i cristiani, e la storia è stata falsificata intenzionalmente e volutamente da sempre.
Sì, in questo periodo sembra quasi che i giornali parlino esclusivamente della guerra e tutto il resto delle notizie spariscano, no? Al di là delle posizioni singole che ha ogni individuo, perché il monoteismo porta gli individui più a tifare, a fare il tifo, anziché guardare ciò che succede e le conseguenze di questo che si avrà. Pertanto paratevi il culo più che potete, date retta a me. Sì. Io non voglio fare dichiarazioni sulla guerra, né pro né contro, anche se ho messo fuori la bandiera, diciamo così, perché va bene così, insomma, cioè, a nessuno piace risolvere le contraddizioni mediante le armi. Per risolvere le contraddizioni mediante le armi bisogna essere, so, Bush o roba del genere, che poi non le risolve ma le aggrava. Per cui noi siamo quello che siamo, noi in caso di guerra noi saremo quelli che verranno macellati, non ci illudiamo sulla nostra posizione, sia che tifiamo da una parte sia che tifiamo dall'altra, eccetera. Cioè noi dobbiamo invece tentare di pararci il culo per quello che possiamo e cercare di riuscire a ritagliarci quello spazio di vita che è importante. Comunque questa notizia sulla guerra hanno un po' affossato tutto quello che è il dibattito internazionale. Una parentesi mia personale, Francesco, concedimela questa in particolare. Cioè, ripeto, io ho messo fuori la bandiera per la pace, no? Però ho l'impressione che Wojtyla stia facendo tutta l'operazione contro Bush e contro la guerra soltanto per pararsi il culo sui bambini violentati in America. Cioè, io sono convinto di questo, per cui... Non è che metto fuori la bandiera della pace e mi illudo, no, so benissimo che razza di figli di puttana sono, uno più dell'altro e uno al posto dell'altro, da Bush a Saddam, a Wojtyla, cioè no, non è che ne scarto uno, vale anche per l'Arabia Saudita, vale per l'Iran, cioè vale un po' per tutti, cioè in realtà la gestione del potere da parte del monoteismo è di quanto più atroce noi possiamo assistere sotto qualsiasi tipo di monoteismo, vale per tutti, insomma, assolutamente. Pertanto la mia impressione personale, che è il mio pero, è che Wojtyla ha assunto una posizione per pararsi il culo dei bambini che ha violentato negli Stati Uniti, tanto per essere chiari. Cioè, c'è una posizione molto squallida, cioè per motivi molto squallidi, in effetti.
Beh, da tanto un buon sacerdote non va mai attaccato, è sempre difeso. Ne vuoi la dimostrazione? Allora, Austria, è morto Hans Greuer. Il cardinale è accusato di pedofilia. Leggiamo il trafiletto intero da Corriere della Sera. Domenica notte è morto a 83 anni il cardinale Hans Hermann Greuer, a capo della diocesi di Vienna dal 1986 al 95. Il decesso è avvenuto all'ospedale St. Paul Bassa Austria per un tumore e un'eccessiva polmonite. Papa Wojtyla ha inviato un telegramma all'attuale arcivescovo di Vienna, Schönborn, esprimendo tristezza per la scomparsa del porporato. Lo stesso cardinale Schönborn ha detto: al di là delle ombre, nel momento dell'addio vanno ricordati i meriti del sacerdote e del vescovo.
Vi ricordo che questo Greuer fu quello, in internet trovate le due pagine fatte da me a quei tempi, e questo Greuer fu allontanato da Vienna, ma fu allontanato con una vera e propria rivolta dei viennesi, dei cattolici viennesi, che decisero di uscire in massa dalla Chiesa Cattolica, per cui infatti fondarono la Chiesa Siamo Noi e si staccarono dalla Chiesa Cattolica, proprio per il fatto che Stoker era un pederasta. Per cui quando dico che i cattolici sono tutti responsabili di pederastia, in realtà c'è qualche cattolico che ha preso le distanze in maniera molto forte, molto decisa.
Sì, no, pensate che lì in Austria, nel caso appunto di Hans Greuer, non sono state dei singole persone che dicevano che la cosa era enorme, ci sono stati migliaia di cattolici stessi che non sono più sentiti di essere pecora del Grezzo, sono creati la loro chiesa.
Esatto, cioè, la chiesa siamo noi e sono usciti.
Rendetevi conto qual era la dimensione dello scandalo o del problema se migliaia di cattolici si sentono obbligati, non ce la fanno più
ad essere, a chiamare se stessi cattolici,
a turarsi il naso,
cioè, avevano la consapevolezza che se fossero stati cattolici sarebbero stati corresponsabili di stupra minori, cioè questa è la che i cattolici qua in Italia non hanno ancora capita la faccenda, mentre invece in mentre invece in Austria sanno benissimo cosa vuol dire compartecipazione, partecipare alla stessa associazione, alla stessa banda che commette crimini. E in effetti uscirono quella volta in 500.000, credo che fu un altro cardinale che li tirò fuori, uno che venne allontanato dalla Chiesa Cattolica per le sue posizioni avanzate, una cosa del genere, insomma, che decise di fare questa cosa.
Sì, no, ma rendetevi conto, cioè...
praticamente un piccolo scisma.
Sì, loro hanno detto, cioè, hanno minimizzato, però rendetevi conto, se centinaia di migliaia di persone arrivano al simile passo di crearsi un'eresia o di fare uno scisma, provate a pensare qual era la dimensione della cosa. E nonostante tutto questo, ricordiamo che il nostro, la nostra maschera bianca, il nostro Pulcinella romano, quando è andata a Vienna, ha difeso questo cardinale.
Infatti lui era legato a Glenn e a Stogar in maniera spaventosa. Niente, sì, tutta la trasmissione è andata via per parlare di una cosa giuridica, ma imparate anche che le questioni giuridiche sono importanti, sono fondamentali, cioè sono il vero modo di vivere all'interno della nostra società, è il vero modo per avanzare dei diritti all'interno della nostra società, cioè se noi non siamo attenti a tutte queste cose, veramente perdiamo un sacco di opportunità. Perché possiamo anche raccontarci le belle cose nascosti perché abbiamo paura che le belle cose ci possano danneggiare, ma in realtà questa società ha degli strumenti per difenderci quando noi diciamo delle cose che a noi piacciono o facciamo delle cose che a noi piacciono, e ha degli strumenti per punire quando si fanno dei reati, chiaramente. Però ricordatevi che il monoteismo ha sempre bisogno di terrorizzare le persone perché le persone non manifestino se stesse, e questo a noi non piace assolutamente.
Sì, poi c'è anche di solito da fare, cioè che il monoteismo dice sempre alle persone: dovete rinunciare a soffrire, tanto avrete la ricompensa nella vita eterna, nell'altra vita. Noi ricordiamo che c'è un'unica vita che è qua, cioè nel senso che la vita, la nostra individualità si realizza qui e non ci sono prove di appello.
Meno di 8 minuti per le telefonate, 049 700 700, 049 700 838.
Appunto, chi vuole intervenire ha questa possibilità, e sue telefonate sono aperte e Silvia a chi vuole fare delle domande o intervenire sulle tematiche.
Pronto? Ciao Marco, dimmi.
Ascolta, io ho stato l'ultima volta con l'incontro quel sabato sera, ne fate ancora adesso?
Certo, è sabato prossimo.
Perché io sono stato un po' fuori. E dove lo fate? Sempre lì?
Sempre lì.
Sabato prossimo.
Sì, alle ore 20:30, sì, via Belzoni 9.
Ecco, volevo farti una domanda.
Dimmi.
La posizione della Chiesa e Wojtyla su questo pacifismo, diciamo, che è corrente. Non è che sia legato alla questione che Bush gli sta chiedendo tutti questi centinaia di milioni di dollari?
No, Wojtyla sa che è una guerra, secondo me Wojtyla lo sta facendo apposta per fare una contrapposizione con Bush e far passare in secondo piano la questione dello stupro di minori. Per me è fatta apposta, per me, questa è la mia considerazione.
Questo qui secondo te è il punto principale oppure c'è qualche altro?
No, per me questo è il punto principale di Wojtyla. Poi la gente ha un altro sentire, cioè la gente ha effettivamente dei sentimenti, non gioca come il potere la gente.
Però mi pare insomma che se non ci fossero stati i preti dietro più tante guerre.
Hanno spinto, sì, hanno spinto. Mentre invece per altre guerre hanno spinto per la guerra, vedi nel Kosovo.
Kosovo, certo. In Africa.
Io ho anche le fotografie di Wojtyla armato, la guerra di Dio, la guerra santa, non me lo sono dimenticato.
Vabbè, ci vediamo sabato.
Perfetto, ciao.
Sì, beh, basta pensare che ad esempio cosa fece un certo...
Pronto? Ciao.
Sì.
Ciao. Vuol dire che sullo truppo che faceva il vescovo di Vienna, io vorrei fare un pensiero.
Veloce però.
Si tratta che noi altri sappiamo che siamo stati sterilizzati a fatto, insomma, tutti quanti, razza bianca, tessera, è nato dall'amore immenso che aveva gli omosessuali verso gli uomini e a degradare donne a tal punto
che facciamo bene questo tipo di discorsi, dai, ciao.
Il gruppo dei minori.
Ciao. non mi piace quando si arriva a fare certe citazioni.
Sì, no, beh, i riferimenti di Alessandro in questo caso sono tutti quanti un po' sfasati, sono un po'
un pochino Alessandro, cioè, bisogna mettere un attimo a posto, perché sai, accusare uno, accusare un altro è sempre un po' che non va bene.
No, ma il problema non sono i gusti sessuali dei singoli, sì, degli individui, ma il problema e i principi che vengono messi nella testa della gente o quelli che vengono predicati nel monoteismo. Pronto? Di conseguenza,
dimmi,
non è mai
Claudio,
un
dimmi.
Non è mai appunto la
Claudio. Claudio Simeoni e Francesco.
Sì.
Sono Giustinelli. Vengo a ascoltare in silenzio e vi ammiro perché trattate argomenti veritieri. Perché la pedofilia e l'incesto, sì, un qualche cosa che collima con i vostri discorsi che vi ho fatto fino adesso, e mi sembra che vi condivido quel che vi dite, condivido, perché con parole semplici, per chi capisce, mi credo di non essere tanto stupida, dici una grande verità. La pedofilia e anche l'incesto, e dopo tutto mettiamo a tacere, perché sennò altrimenti la famiglia va, perché abbiamo ancora le tradizioni stupide. Per fortuna io non parlo per me, però vi ammiro, trattate argomenti saggi, filosofici, è la vostra filosofia.
Massa complimenti. Massa complimenti.
Assa che tire fuori fino in fondo, la vostra filosofia sarà l'avvenire del mondo del domani. Ragazzi, Speremo. Andate così che andate bene.
Ciao.
Grazie.
Ciao a tutti e due.
Ciao.
Beh, insomma, grazie di troppi complimenti.
Pronto?
Sì?
Apprendista Saltimbanco.
Ciao. Dimmi.
Ciao, apprendista Stregone. Guardando la parola alchimia, ho trovato che appunto gli alchimisti cercavano l'elisir di lunga vita, che sarebbe stata la sostanza liquida corrispondente all'immortalità. Dove pensi tu che sia questo elisir di lunga vita? Che c'è? Se lo dicono, se lo nominano,
no,
vuol dire che c'è.
Non è vero.
Bravo, va bene. Sorvoliamo. Per quanto riguarda il sommo sacerdos magnus, mi sembra che non abbiate la barba competente.
Siamo senza barba, infatti.
Sareste piuttosto romani che greci. Poi, per quanto riguarda gli eventuali vostri iscritti, mi sembra che adesso stiano adorando o il calcio o il basket o il calcio americano.
Ma penso che non gliene frega anche niente, sai.
Come?
Penso che non gliene frega neanche niente a qualcuno, e qualcun altro invece è tifoso.
No, io sto parlando di quelli che inavvertitamente, senza saperlo, sono politeisti già da molto tempo, da sempre, perché sono uomini religiosi. Io non sono un uomo religioso, sono impio.
Ah, ecco.
Come te, tu non sei politeista, tu sei impio. Non sei.
Va bene.
Tu stai facendo un discorso.
Quanta pazienza.
No, non è che porto pazienza.
No, io porto pazienza.
Sto facendo la mia critica.
Sì, sì, vabbè.
Da come ti sento?
Sono molto paziente io, sai.
Sì, d'accordo.
Ciao.
Ecco lui.
Pronto? Pronto? Buongiorno.
Buonasera.
Sì.
Ah, io ho sentito soltanto un pezzettino, poi ho avuto da fare prima e dopo.
Prego, cancella tutto e non hai sentito niente, dai, ciao. Cancella tutto e non hai sentito niente.
No, ho sentito il pezzetto in cui dicevate dei diritti, che ogni religione
No, hai capito
ha
male, no, eri sulla frequenza sbagliata. Noi parlavamo di... No, hai sbagliato radio.
Perché?
Era sull'altra radio, sbagliato frequenza.
Ma no!
Non abbiamo parlato di diritti, non abbiamo parlato... No,
sì,
non abbiamo parlato di diritti, ti stai sbagliando. E forse ti, l'udito ti sta un po' affievolando, sta sparendo un po' l'udito.
Ma no, io ho sentito
che ogni religione... non abbiamo parlato di diritti. Non abbiamo mai parlato di diritti. Di cosa stai dicendo? Cioè, sei fuori trasmissione, sei fuori argomento. No, noi abbiamo parlato di altre cose. Abbiamo parlato di giardinaggio.
No, ma prima l'avete detto.
No, abbiamo parlato solo di giardinaggio.
Non avete detto
siccome siamo... No, parlavamo soltanto di giardini oggi. Abbiamo fatto una trasmissione puramente dedicata al giardinaggio. Cioè, per me tu hai avuto... hai avuto delle interferenze.
Ma chi hai paura di me? Hai paura di me?
No, assolutamente.
Allora scusa, perché neghi l'intento?
No, non ti scuso perché hai ascoltato male. Se mi viene a parlare di diritti quando parliamo di giardinaggio vuol dire che ci hai ascoltato male. E allora telefono alla trasmissione e parliamo di diritti, dai.
Non ho capito perché non mi lasci parlare.
No, ma io ti lascio parlare.
Hai paura?
Ma stai parlando fuori argomento.
No, hai paura di me?
Assolutamente no.
Allora lasciami parlare.
No, non ti lascio parlare. Non ti lascio parlare. Serietà, che mi fai anche favore, dai.
Sto dicendo che oltre ai diritti avete anche dei doveri.
Ti chiedo di per favore.
Ma allora che pagani siete? Se avete paura di una
cristiana. Non mi preoccupo.
Siete?
No, va bene.
Siete proprio dei fifoni.
Non ti vogliamo come ascoltatrice. Dai, ciao.
Va bene, ciao.
Bene, ciao. Perché insomma...
Questa io non l'ho capita, scusate. Dimmi, Francesco.
No, logicamente è giusto portare pazienza, però logicamente non si può, noi non siamo dei consulenti psicologici di gente che dà ascolto a qualcuno che telefona solo in maniera provocatoria. Siccome questa è un'ascoltatrice che purtroppo imperversa su Radio Gamma 5, ho preferito giusto chiuderla. Pronto? Perché non ha senso farla intervenire. Ebbene, tutto qua, come vedete i cattolici hanno un profondo sviluppo teologico in questo senso, sono capaci di formulare molto bene il loro concetto, hanno espresso perfettamente qual è la predicazione di Cristo.
Sei Emanuela? Sì, dimmi.
Pronto?
Dimmi. Sì, ciao.
Pronto, ti sento, dimmi.
Stiamo arrivando, abbiamo trovato un po' di traffico particolare. Bene?
Va bene,
scusa, sai.
No, nessun problema.
Ciao. Grazie.
Niente, Emanuele praticamente ci ha telefonato per dirci che arriverà un po' in ritardo per il traffico che ha trovato, però arriva. Siate pazienti che vedrete che arriva. Pronto?
Pronto?
Vai.
No. Allora appunto io ricordo che sabato 29 c'è la conferenza qui a Radio Gamma 5 e l'appuntamento è alle 20:30 in via Belzoni 9, Cadoneghe, Padova, sala conferenza della radio, e ci sarà il primo incontro di stregoneria. Visto che siamo ormai in chiusura, voglio ricordare questo incontro e voglio ricordare agli ascoltatori che se vogliono rimanere in contatto quotidiano con tematiche nostre, su internet trovate un sacco di informazioni, di dati, di collegamenti, e sono anche le varie mailing list che trovate sui gruppi di Yahoo. Il primo incontro è sulle determinazioni, perciò appunto verrà realizzato sia un video sia anche un CD in cui ci sarà sia il filmato sia il parlato, in maniera tale che qualcuno possa anche recuperare.
Buonasera Claudio,
ciao. Dimmi, ciao.
Sono Anna. Avevo chiesto la settimana scorsa che mi dicesse qualche cosa sul diritto bizantino, ne ha parlato l'anno scorso, oggi aveva detto che mi rispondeva, una risposta immediata, perché abbiamo giuridicamente il diritto bizantino anziché quello romano, come mai noi, cosa è successo allora? Sarà una questione sicuramente cattolica quella che è successa, no? Cosa
dice? Un accenno l'abbiamo fatto
Senti per radio perché non può risponderti.
No, ma lo dico a lei, Claudio. Perché noi abbiamo il diritto bizantino anziché quello romano?
Io questo non lo so, sinceramente.
Ecco, aveva detto lui che mi avrebbe risposto.
Adesso Francesco ti lo dice per radio.
Sì, vado di là.
Okay.
Qui non ho la radio, grazie.
Ciao,
Claudio.
Ciao.
Se vuoi rispondergli...
Sì, sul discorso del diritto, durante la trasmissione l'abbiamo accennato, il discorso che appunto la possibilità delle persone di essere libere e ovviamente in Occidente appartiene perché c'è un retaggio, c'è una rimanenza, un ricordo del diritto romano. Il diritto romano garantiva il diritto dei cittadini e di conseguenza il monoteismo all'inizio, essendo debole, ha dovuto accettare alcune regole. Quel passare del tempo in cui non c'era più nessuno dall'altra parte che era capace di sostenerlo, di imporlo anche o di farlo riconoscere, hanno modificato questo, proprio perché il diritto romano, e ci sono anche studiosi contemporanei, e lo avevo accennato sia la volta scorsa sia anche un po' in sfuggita oggi, dimostrano che la capacità di elaborare concetti di libertà e di diritti dell'individuo, del cittadino, appartengono solo al diritto romano. Quando l'impero romano è crollato, quando i cristiani l'hanno conquistato, hanno tolto tutti i riferimenti giuridici e di conseguenza man mano l'hanno svuotato e hanno creato un loro diritto perverso. tipo diritto bizantino, diritto canonico, però logicamente la nostra libertà sta nella conquista di questo. Poi se volessimo scendere nei particolari, basta qualsiasi manuale, anche universitario, che parla del diritto romano, ce lo andiamo ad approfondire e ci renderemo conto di qual è l'abisso tra la nostra condizione giuridica attuale e qual era la condizione giuridica migliorativa che esisteva nell'impero romano col diritto romano. È certo che poi dovremo scendere proprio nei singoli casi, però anche un manuale semplicissimo di diritto romano dalla la diversità e la distanza che c'è col diritto, col diritto imposto.
Sì. Dimmi.
Sono Gaetano. Se in due sarà difficile comunque, brevemente, se mi spieghi cosa intendi per stregoneria.
No, non posso, devi venire ai dibattiti.
Va bene.
Non ce la faccio in due parole, ci ho messo 6 anni solo per incominciare.
Va bene, ciao.
Scusa un attimo, qui da questa radio parliamo per sei anni abbiamo parlato di stregoneria e di paganesimo e abbiamo parlato praticamente esattamente la stessa cosa. Se ancora non avete capito cos'è la stregoneria, venite ai dibattiti e discutiamo, insomma.
Purtroppo i pagani non hanno dei telegrafisti, di conseguenza
sì, è un po' difficiletto, cioè quando c'è degli argomenti su cui parlare è necessario essere piuttosto ampi. Cos'è la stregoneria? Stregoneria si può dire che è l'arte di vivere, l'arte di affrontare la vita, l'arte di trasformare se stessi vivendo. Ma dopo che ho detto questo è come se non avessi detto niente.
Ci sono anche migliaia di cose da aggiungere, però non può essere, nel paganesimo, nel politeismo può essere sintetizzato in poche parole, anche perché non è un credo, ma è un qualcosa che ha a che fare con la vita delle persone e degli individui.
Okay. Francesco, chiudiamo qui la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo, mettiamo sulla pubblicità e fra poco arriverà Emanuela, abbiate pazienza.
E riproverà tra per il ritardo.
Al 700-777, siamo ancora fra qualche minuto, ci trovate là per un quarto d'ora, insomma 20 minuti, ok?
Va bene.
Allora se volete telefonare in privato è 700-777 049 come prefisso. Fra 5 minuti siamo là e poi possiamo parlare per un quarto d'ora, 20 minuti. Ciao, e mando sulla pubblicità, a risentirci a questa sera, che parlerò sia di magia sia del crogiolo dello stregone. Per cui se volete sentire parlare di stregoneria stasera alle ore 19. Ciao.
Ciao a tutti.